Oggi parliamo di un libro importante, si intitola Crimini in tempo di pace. L'hanno scritto Massimo Filippi e Filippo Trasatti. Il sottotitolo è La questione animale e l'ideologia del dominio. È un libro che unisce un'analisi teorica, una proposta teorica, a un'analisi storica della questione animale e fa anche delle proposte sulle prospettive del movimento animalista e antispecista. Siamo con Massimo Filippi, ospite per la presentazione di questo libro della vetrina dell'editoria anarchica e libertaria a Firenze. Massimo, questo libro mette a fuoco soprattutto l'ideologia del dominio che, tu dici, nel movimento animalista spesso non è così presente, non è un elemento così chiaro di lettura della questione animale. Cosa intendi?
Beh, intendo che tradizionalmente e anche recentemente il movimento animalista si è pensato come movimento rivolto puramente agli interessi dei non umani, come se risolta la questione dei non umani l'intera situazione sociale e i disastri, le tragedie a cui giornalmente assistiamo, non ultima quella dell'altro giorno dello cosiddetto sbarco dei migranti a Lampedusa, possano magicamente risolversi. Se da un lato, diciamo così, al pensiero libertario o genericamente di sinistra manca l'aver individuato che è anche nello snodo della questione animale che si gioca un ruolo importante per il ripensamento di questa società, nell'ambito del movimento animalista è spesso mancata e tuttora manca l'idea che esiste una costruzione storico-sociale del dominio nella quale l'uomo stesso è preso, ed è preso per un primo motivo molto semplice, che anche l'uomo è un animale. Sentiamo spesso parlare di animalismo inteso soltanto per gli animali, probabilmente diciamo così, arricchire questa visione con una visione del dominio inteso come sistema di potere che ha presa sulla vita dall'inizio alla fine e in tutti i suoi aspetti biologici, sicuramente arricchirebbe l'animalismo di una visione politica, di una visione di rimodellamento sociale un pochino più complessa e un pochino meno naif, e sicuramente non escluderebbe l'animale umano dall'orizzonte dell'animalismo stesso.
Perché avete dedicato così grande attenzione alla trasformazione dell'industria della macellazione, l'industria, la filiera alimentare, con un capitolo intero dedicato al tema cosiddetto della carne felice?
E perché pensiamo che c'è in corso un meccanismo di ristrutturazione dell'industria della carne. Cioè, l'industria della carne non si basa più sul concetto cosiddetto cartesiano dell'animale macchina. Anche loro hanno capito che l'animale non è una macchina, che l'animale è senziente, e quindi sentono il bisogno di rispondere alle preoccupazioni e all'aumentata consapevolezza dei consumatori proponendo appunto fattorie didattiche, allevamenti felici, fattorie felici e carne felice. L'operazione è un'operazione, come diciamo nel libro, molto subdola, perché fa credere al consumatore che 7 miliardi di umani possano alimentarsi di carne di animali cresciuti felicemente. È subdola perché istituisce una specie di scambio simbolico dove io ti tratto bene per tutta la vita e tu in cambio mi ripaghi con la tua vita stessa. È subdolo perché reintroduce l'uccisione dell'animale che era stata spostata al di fuori della città, all'interno della città stessa. Non è più tabù, diventa qualcosa che addirittura lo si manifesta con orgoglio di consumatore consapevole. E soprattutto, se l'animale non è più una macchina ma è un essere senziente, nonostante sia un essere senziente può essere comunque macellato, ucciso per i nostri fini, questo, diciamo così, è una sorta di insegnamento anche per l'umano. Cioè, non basta essere senziente per essere protetto dal fatto di essere carne macellabile.
Sul piano pratico, visto che questa visione è una critica piuttosto anche forte alla tradizione del movimento animalista, qual è la proposta che viene fuori dalla vostra analisi, dal vostro libro? Che un coinvolgimento in movimenti politici dovrebbe fare il movimento animalista, ma forse è meglio dire antispecista a questo punto?
Beh, le proposte pratiche sono tante. E innanzitutto quella che dicevi tu, cioè che il movimento animalista non può più pensarsi come l'apice di un processo di purificazione ascetica, tale per cui non può discutere con altri movimenti che portano avanti una istanza di critica e di emancipazione sociale. Un altro aspetto è sicuramente l'evitare argomenti antropocentrici. Spesso si sente ancora all'interno del movimento animalista posizioni come quelle dell'antivivisezionismo scientifico o del fatto che la dieta vegana faccia bene alla salute, che poco hanno a che fare con l'istanza politica centrale del movimento animalista. Non credo che nessun antischiavista dell'Ottocento abbia mai portato avanti una critica dello schiavismo, un tentativo di abolire lo schiavismo, perché gli schiavi neri lavoravano nelle piantagioni di tabacco, il tabacco lo fumavano i bianchi e il tabacco fa male alla salute. Quindi smarcarsi da questo tipo di antropocentrismo credo che sia un altro aspetto pratico importante, ma forse l'aspetto più importante è quello di indicare con chiarezza che il problema non è dove si traccia la linea di confine, come abbiamo sempre fatto, includendo e escludendo gli animali, includendone alcuni, escludendone altri, includendo e escludendo certi gruppi umani, per poi scoprire successivamente i disastri storici e politici che questo ha generato, ma evitare a priori di tirare questa linea, che il problema è l'idea stessa che ci è stata inculcata che si debba tracciare una linea della considerazione morale. Quindi ovviamente tutto questo si accompagna ad una consapevolezza politica e sociale che il primo animalismo sicuramente non riconosceva.
Ricordiamo i riferimenti del libro: Massimo Filippi, Filippo Trasatti, Crimini di pace, editore Eleutera.